sul via vai di pace, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Care amiche, cari amici, buongiorno, siamo sempre noi, l'ora è più o meno sempre quella lì, le 7.51 del mattino, il programma, sempre quello pure lui, il demone del tardi, i giornali, ancora loro, insomma, siamo all'interno della cornice della consuetudine e ancora oggi, come anche negli altri giorni, a prendersi le prime pagine dei quotidiani, sono soprattutto le notizie che riguardano ciò che è seguito alla tragedia di Cutro. Allora, innanzitutto la Meloni ha annunciato per giovedì un consiglio dei ministri a Cutro, anzi un gran consiglio dei ministri, come lo chiama oggi il Manifesto. Insomma, un po' tardi, ma c'era coda, possiamo dire che quando c'era lei i governi a Cutro non arrivavano in orario. Intanto oggi Piantedosi deve riferire alle Camere e, conoscendo il soggetto, Meloni avrebbe preferito che a riferire, piuttosto che Piantedosi, ci andasse Alexa o al massimo ChatGPT, ma purtroppo ci deve andare Piantedosi. E quindi stamattina briefing di ferro a "oh, mi raccomando, vedi di non di le solite cazzate". Ma il governo, però, attenzione, arriva in Parlamento corroborato niente di meno che dalle parole del Papa. L'altro giorno tweet della Lega: il Papa condivide le parole di Salvini, che sarebbe pure una notizia bomba, tipo Churchill condivide il pensiero di Capezzone o Bob Dylan riprende i versi di Mario Giordano. Insomma, il Papa condividerebbe talmente le parole di Salvini da essere lì lì, dal farsi fotografare in ruspa per poi fondare "Noi in Vaticano per Salvini", cosa di per sé notevole, visto che Salvini era quello che fino a due giorni fa girava con la maglietta con su scritto "il mio Papa e Benedetto XVI, ma si sa, le vie del Signore sono infinite, figuriamoci se quelle vie le ha inaugurate il ministro delle infrastrutture. Ma un attimo, stop, restiamo al tweet. Il Papa condivide le parole di Salvini, cui segue a breve giro di posta il lancio d'agenzia Meloni condivide le parole del Papa, quindi sillogisticamente parlando Meloni condivide le parole di Salvini e politicamente parlando il Papa sta con il governo Meloni. Ok, ma cosa ha detto il Papa? Ha detto fermiamo gli scafisti. Ora, non esiste probabilmente nessuno al mondo, tranne gli scafisti e i parenti degli scafisti, che abbia simpatia per gli scafisti. Tanto per dire, su Facebook, dove esiste un gruppo di simpatizzanti di qualunque cosa, dal fan club del bicarbonato di sodio ai sostenitori del banjo nella musica sinfonica, non esiste, ma proprio non esiste, un gruppo di fan degli scafisti. Quindi la volontà di fermare gli scafisti è evidentemente condivisa da chiunque, da Mattarella a Miss Italia, per dire delle più alte cariche dello Stato, figuriamoci se non è condivisa dal Papa, che però mica ha detto solo quello, anzi non ha nemmeno detto esattamente quello, perché ha parlato per esempio di trafficanti e non di scafisti, che come ha fatto notare nello scavo significa distinguere e segnalare che la filiera del traffico di esseri umani è lunga e risale fino alla politica. Le ribadite ragioni dell'accoglienza invece sono rimaste sepolte sotto una macchia di sugo, mannaggia. E infatti c'è tutta questa nostalgia canaglia di rispolverare i decreti Salvini rimasti inscatolati con l'argenteria nelle cantine del governo Conte 1. C'è chi dice sì, c'è chi dice ma, c'è chi dice boh, ma intanto sono di nuovo lì a dettare l'agenda, anche perché in un'intervista di ieri alla Verità il sottosegretario all'interno Nicola Molteni ha spiegato che il governo Meloni ha ereditato 105.000 sbarchi dal 2022. Vergogna! Ma indovinate chi era l'anno scorso sottosegretario all'interno del governo Draghi? Nicola Molteni, proprio lui. Perfetto, a posto così. E intanto dopo Piantedosi, dopo Rampelli, è tornato a parlare pure Donzelli, ancora lui. E che cosa ha detto Donzelli dopo essersi consultato probabilmente con Del Mastro nel Tinello? Ha detto i migranti vanno selezionati all'ingresso, affermazione che ha fatto pensare un po' ai buttafuori in discoteca e o ai selezionatori dei campi di Schindler's List. Visto il giro, rischia di essere forse la seconda. Diciamo che se faranno selezione, meglio che scegliano quelli che già parlano il veneto, visto che si scriveva giusto ieri sui giornali, il Veneto senza figli chiede più migranti, pochi operai e pochi tecnici. Insomma, oggi dovremo parlare un po' di questo, perché di questo scrivono i giornali. Intanto, visto che abbiamo citato più volte Salvini, c'è ancora tutta la grande battaglia polemica sul possibile divieto di fumo, ma di questo magari ne parliamo tra poco. Intanto vi anticipo al volo, in questi 30 secondi che ci rimangono prima dei titoli delle 8, alcuni titoli dei giornali. Partiamo da Repubblica, che cita le parole di Mattarella: migrare è un diritto, migranti l'appello del è il titolo che fa il Corriere della Sera, mentre già ve l'avevo anticipato, il Gran Consiglio è il titolo che fa il Manifesto, anticipando il Consiglio dei Ministri sui migranti che si terrà a Cutro. Avvenire titola e parla di concreta accoglienza, Mattarella come il Papa invita a dare risposte alla tragedia di Cutro. Quindi se Mattarella condivide le parole del Papa, che condivideva le parole di Salvini, sono alla fine probabilmente tutti d'accordo con Salvini oppure no, come abbiamo cercato di spiegare prima. Per il resto si titola ancora sul reddito di cittadinanza, sulle novità che riguardano invece la riforma fiscale del governo, ma tutto questo lo vediamo tra poco. Intanto, dopo la pubblicità, i titoli e poi torniamo con la seconda parte, il Demone del Tardi.
I don't fall in love with you. Falling in love just makes me blue. Well, the music plays and you display your heart for me to see. had a beer and now I hear you calling out for me. Well, if you sit down with this old clown, take that frown and break it. Before the evening's gone away, I think that we can make it. Feelings you don't understand. Well, I turn around to look at you, you light a cigarette. I wish I had the guts to bum one, but we've never met. And I hope that I don't fall in love with. Lonesome just like me. And it being late, you'd like some company. Well, I turn around to look at you, and you look back at me. The guy you're with, he's up and split. The chair next to you's free. I hope you don't fall in love with me. Now it's closing time. The music's fading out. Last call for drinks, I'll have another stout. Well, I turn around to look at you, you know where to be found. I search the place for your lost face, 'cause I'll have another round.
Sei minuti dopo le 8, quando si cominciano a celebrare troppi cinquantenari, significa che il rock and roll comincia ad avere una certa età. Le note che avevamo in sottofondo erano quelle di I Hope That I Don't Fall In Love With You, canzone che si trovava in Closing Time, primo album di Tom Waits, uscito esattamente 50 anni fa nel marzo del 1973. E così siamo ripartiti da Tom Waits, che è uno che di sigarette ne ha fumate tante mentre suonava al pianoforte nei locali, e il dibattito sul progetto del ministro Schillaci di vietare il fumo anche all'aperto continua ad impazzare anche oggi sui giornali. E tra i tanti, uno che l'ha presa male è Salvini, che si è schierato dritto per dritto contro il possibile divieto e in particolare contro quello che vorrebbe vietare le sigarette elettroniche in esterni. Solo che viene fuori che nel corso degli ultimi anni ci sarebbe una società del settore che produce proprio sigarette elettroniche che ha versato alla Lega 50.000 euro nell'agosto del 2022, 100.000 euro nel febbraio del 2018, 20.000 euro nel luglio del 2020. Insomma, cose così. Non è sicuramente per questo che Salvini se l'è presa male all'idea di dover rinunciare alla sigaretta elettronica anche in esterni, è probabilmente già nervoso, perché figuratevi, gli vogliono togliere TikTok, gli vogliono togliere la sigaretta elettronica, figuratevi se dovessero togliergli pure gli hamburger. In quel caso ci sarebbe da sospettare che dietro c'è un piano ordito dagli anarchici per destabilizzarlo. A prenderla ancor peggio di Salvini però è stato Giuliano Ferrara, che ieri su Twitter ha dato del liberticida a Schillaci con le sue norme anti-italiane che saranno trasgredite da lui in persona in forma anarco-insurrezionalista da sovranista dell'io. Ma non si vergognano a rompere i coglioni anche all'aperto, chiosa Ferrara, e subito dopo commento di chi? Di Carlo Calenda, che gli dice: Giuliano, io sono con te senza se e senza ma, e quindi aspettiamoci la coppia degli anarco-insurrezionalisti Giuliano Ferrara e Carlo Calenda a fare i sovranisti dell'io, come scrive Ferrara. Non mi sembra invece che a prendere posizione sul tema sia stato Renzi, che ieri ha perso una causa contro il Corriere della Sera, gli aveva chiesto 200.000 euro per un articolo a suo avviso diffamatorio sulla Fondazione Open. Il giudice non solo gli ha negato la richiesta, ma lo ha condannato a pagare le spese processuali per 16.000 euro, ma ha pronunciato la seguente frase: non usi i tribunali come un bancomat, che sarebbe stata la frase della settimana non avesse parlato Senaldi, che è andato in televisione e ha detto che cosa? La Costituzione italiana l'hanno scritta anche i fascisti. Esatto, e Bridge of the Troubled Water l'hanno scritta, ricordiamolo, Galeazzo Ciano e Garfunkel. Va bene, a posto così, perché adesso i giornali li dobbiamo leggere davvero, e allora vi anticipavo tutti i titoli che sono dedicati al tema dei migranti, su cui torniamo immediatamente, e poi quelli invece che mettono insieme l'azione di governo sul reddito di cittadinanza e sulla riforma fiscale. Nuovo patto di stabilità, più flessibilità sul debito, il titolo che fa la Stampa. Fisco, un tetto alle detrazioni, invece il Messaggero, la riforma del governo, tre aliquote e sconti più alti sulle imposte a chi guadagna meno, reddito e tasse, ecco cosa cambia. Questo è il Giorno. Riforma del reddito, una rapina ai poveri, il Fatto Quotidiano, mentre il Sole 24 Ore sceglie di titolare sull'esordio record del nuovo BTP Italia, record di compratori nel primo giorno di vendita, la raccolta arriva a quota 3,64 miliardi. Titolo a sé lo fa invece Domani, che si occupa di una nuova inchiesta sugli abusi della Chiesa. Il gesuita Rapnik viola le restrizioni per gli abusi e celebra messa a Roma. Accusato di violenze da decine di donne, gli era stato vietato di celebrare in pubblico, ma domenica era sull'altare di Santa Prassede davanti allo Stato Maggiore del Centro Aletti, la sfida alle autorità vaticane. E poi invece ci sono i giornali della destra, che sono scatenati sulla Milano del PD, che è una sorta di mix tra la più feroce Gotham City, i peggiori vicoli di Caracas e Medellin prima che venisse normalizzata da Pablo Escobar. Milano di sangue, titola il giornale, ribatte Libero, coltellate ai passanti nella Milano del PD. Si accoda naturalmente La Verità, africani accoltellano i passanti per rapina. Insomma, questo è il frame odierno della destra per quanto riguarda Milano, dove ad armare gli accoltellatori c'è naturalmente il PD, che già aveva stretto, ricorderete, patti scellerati con la mafia e con gli anarchici, tutti insieme pronti ad accoltellare le persone per bene. Detto questo, torniamo invece al tema principale della giornata, e partiamo con le parole di Mattarella, che ritroviamo nel titolo sia del Corriere della Sera che di Repubblica. Per il Corriere ne scrive il quirinalista Marzio Breda, appunto si occupa del richiamo del Presidente della Repubblica dopo il cordoglio, le scelte dell'Italia e dell'Europa. Scrive Marzio Breda: prima che dilaghi la solita ventata di astratti furore, stavolta per niente astratti, sulla responsabilità di quei morti, chiede il Presidente una netta rottura della continuità. con il retropensiero che non ci si può rifugiare nell'inconcludenza come spesso è avvenuto in attesa della prossima tragedia. Servono fatti, ma sul serio, cioè scelte concrete, operative da parte di tutti, dell'Italia e dell'Unione Europea, perché questa è la risposta vera. Ecco come Sergio Mattarella sta tentando di trasformare la prevista rincorsa di polemiche sul naufragio di Crotone in un caso di coscienza politica da cui nessuno possa considerarsi escluso. Bisogna cambiare registro, noi e l'Europa, che nella gestione dei migranti va considerata stato per stato senza distinzioni, terra d'asilo e della solidarietà. Non entra nelle dispute tra governo e opposizione, il presidente non lo riguardano, ma non rinuncia a fare un cenno alle immagini di 2 anni fa dall'aeroporto di Kabul, quando una grande folla di afghani imploravano un passaggio aereo e noi portammo via, dice, quelli che avevano collaborato con la nostra missione, accogliendoli tutti in Italia. Un esempio che ci fa comprendere perché intere famiglie lasciano con sofferenza la propria terra per cercare un futuro altrove. Insomma, gente che vuole sperare malgrado la disperazione, qualunque sia lo status che il diritto internazionale assegna loro. Parole di pietà che stridono con quelle del ministro dell'interno, che aveva definito irresponsabili quei genitori che mettono in pericolo la vita dei figli. Così Marzio Breda a proposito delle parole e del pronunciamento politico del presidente Mattarella. Chiude citando invece a contraltare le parole di Piantedosi, e Piantedosi oggi riferirà, come dicevamo, alla Camera. E il punto politico sugli equilibri interni al governo, non solamente in termini, come dire, di narrazione pubblica, ma di scelte, lo fa tra gli altri Francesco Grignetti oggi sulle colonne della Stampa. Matteo Piantedosi sarà oggi in Parlamento per riferire sul naufragio di Cutro e sa che dovrà affrontare il fuoco delle polemiche. Le opposizioni lo attendono al varco, pronte a rinfacciargli le gelide e inumane parole dei giorni scorsi, parole che hanno messo in imbarazzo l'intero governo, a cominciare da Giorgia Meloni. I ministri non si toccano, ma scivoloni non sono più ammessi, dicevano anche ieri le voci di Palazzo Chigi. E ormai sono giorni e giorni che piovono i distinguo di tanti della maggioranza. Di nuovo ieri mattina ha preso le distanze il collega Adolfo Urso. È chiaro, ha detto a Sky TG24 che in quel momento di grande emozione qualunque parola può essere apparsa meno appropriata. In realtà quelle parole, come dire, in qualunque contesto di riferimento sarebbero apparse ben più che inappropriate, ma vabbè, per non affondare il colpo ha aggiunto, ma contano i fatti. In tutta evidenza l'irritazione è forte per un ministro che si è dimostrato tanto impolitico. Il medesimo giudizio di impoliticità sta affondando il decreto che il Viminale aveva messo a punto nei giorni scorsi. In partenza era un complesso di norme tutto all'insegna dell'irrigidimento sugli scafisti, sui permessi di soggiorno, sulle forme dell'asilo internazionale. Il sottosegretario leghista all'interno, Nicola Molteni, lo ha caldeggiato pubblicamente come un ritorno ai decreti Salvini. Invece no, con buona pace dei leghisti, il decreto messo a punto da Piantedosi è stato colpito e affondato dalla Presidenza del Consiglio per una valutazione squisitamente politica. Non è proprio il momento di presentarsi a Cutro, dove giovedì si terrà il Consiglio dei Ministri, e anziché mostrare pietà per l'accaduto, fare la faccia feroce. Il governo, insomma, scrive Grignetti, è alla ricerca di un bilanciamento di messaggi. Ci saranno inasprimenti di pene contro i trafficanti di esseri umani, ma anche corridoi umanitari, finanziamenti per l'attività di inclusione, semplificazione delle procedure e a maggior apertura ai flussi migratori regolari. E poi ci sarà quello che è stato anticipato nei giorni scorsi con la formazione in loco per gli stranieri prima di essere ammessi al decreto flussi. Ai leghisti non resta che acconciarsi, continuano a difendere senza se senza ma il loro Piantedosi, ma allo stesso tempo cercano una piccola ritorsione parlamentare, tant'è che lo stesso giorno in cui la Premier sarà a Cutro, la Commissione Affari Costituzionali della Camera avvierà l'esame di una proposta di legge del Carroccio, primi firmatari Igor Iezzi e Riccardo Molinari, che punta a rivitalizzare le restrizioni sui permessi di soggiorno già approvate con il decreto Conte-Salvini del 2018. Dunque, tanta nostalgia canaglia per quei giorni dorati nel piccolo mondo antico del leghismo, ma un braccio di ferro o magari un gioco delle parti, perché no, all'interno del governo per mostrare appunto un volto pietoso all'esterno e poi prendere decisione all'insegna del giro di vite per linee interne. Intanto, come sta agendo la Meloni, prova a raccontarlo Francesco Verderami oggi sulle colonne del Corriere. Un premier a molti modi, scrive, per intervenire senza toccare gli equilibri del governo e senza sconfessare formalmente un ministro. Sul caso Piantedosi, Meloni ha scelto la strada europea per avocare di fatto il dossier immigrazione, su cui d'altronde Palazzo Chigi vanta delle competenze. Il carteggio con le istituzioni di Bruxelles dopo la tragedia di Cutro è funzionale all'obiettivo. Questo dialogo diretto tra Palazzo Chigi e la Commissione finisce in pratica per ridurre il ruolo di Piantedosi, al quale la premier chiede una maggiore sinergia. Insomma, quello che vorrebbe fare Meloni è far fare a Piantedosi un po' il vaso da fiori decorativo. Questo non lo scrive Verderami, prima che qualcuno lo potesse pensare, che nel lessico politico, scrive invece Verderami, equivale a un ridimensionamento del titolare del Viminale ed è inoltre un segnale a Salvini, sponsor del ministro. Tutto ciò si traduce anche in un'indiretta richiesta di maggior coordinamento sul piano della comunicazione, di minore esposizione pubblica. La via di Bruxelles, scrive ancora Verderami, scelta da Meloni per superare le difficoltà provocate dall'eccesso di protagonismo di Piantedosi, è peraltro meno capziosa di quanto appaia. Il provvedimento che la premier sta preparando in vista del Consiglio dei Ministri a Cutro delibererà misure di competenza statuale inefficaci senza una maggiore collegialità europea. Si vedrà quante delle parole rassicuranti scritte nella lettera da von der Leyen si tradurranno infatti al prossimo Consiglio europeo, ma non c'è dubbio che questa sia l'unica strada percorribile, un'azione combinata dell'Italia e dell'Unione sollecitata ieri anche dal capo dello Stato. Così Francesco Verderami sul Corriere della Sera, che nella stessa pagina racconta invece di quanto va accadendo nel Regno Unito, la mossa di Sunak, gli irregolari deportati in Ruanda, linea durissima del governo Sunak contro gli sbarchi illegali. Tutti i migranti che arrivano attraverso la Manica non potranno più chiedere asilo, ma saranno detenuti e deportati al più presto possibile verso il Ruanda o altri paesi ritenuti sicuri. Oggi il governo presenterà una legislazione che ha già scatenato le critiche dei gruppi per i diritti umani e che funzionari governativi ammettono essere al limite della legalità internazionale. Decine di migliaia di persone potrebbero essere detenute in siti militari e il Ministero dell'Interno avrà l'obbligo legale di deportarle appena è ragionevolmente fattibile, norme che si applicheranno anche alle famiglie e perfino ai minori non accompagnati. Tutti gli immigrati illegali si vedranno inoltre comminare un bando a vita a tornare in Gran Bretagna e non potranno mai più ottenere la cittadinanza britannica. Il Consiglio per i rifugiati inglese ha replicato che in questo modo decine di migliaia di profughi che avrebbero diritto all'asilo finiranno ingabbiati come criminali e che il piano del governo rappresenta una violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati. Secondo il Consiglio, 2/3 dei migranti sbarcati lo scorso anno avrebbero diritto all'asilo e infatti quasi tutti quelli arrivati da Afghanistan, Eritrea o Siria lo hanno ottenuto. Già l'anno scorso, e lo ricorderete, il governo britannico aveva provato a deportare gli immigrati illegali in Ruanda, ma i voli erano stati bloccati da un intervento all'ultimo minuto della Corte europea per i diritti umani. Adesso Sunak intende inserire nella nuova legge un freno alla giurisdizione della Corte e l'ala destra del suo partito sta facendo pressione perché Londra si ritiri del tutto dalla Convenzione europea. Insomma, quello che stanno facendo in Gran Bretagna rischia quasi di far sembrare i nostri una ONG. E sempre dalla Gran Bretagna, e siamo sempre sulle colonne del Corriere, per un premier conservatore in carica c'è anche un premier conservatore non più in carica, Boris Johnson, che questa volta viene citato e raccontato non tanto per le sue imprese quanto per quelle del padre, perché Boris Johnson vuole nominare Sir Sir, proprio suo padre Stanley, che, come racconta Luigi Impolito, molestava le donne. A far storcere il naso, scrive il corrispondente del Corriere della Gran Bretagna, e soprattutto la bizzarra personalità di suo padre Stanley, personaggio colorito che nella vita ne ha combinate di tutti i colori, ma che soprattutto si è trovato ad essere accusato di molestie sessuali. Un anno e mezzo fa una deputata conservatrice, Caroline Knox, aveva raccontato a Sky News che nel 2003, a un congresso del partito, Stanley Johnson le palpeggiò il posteriore. Mi ricordo che mi ha dato una pacca sul sedere più forte che poteva e mi ha detto: oh, hai un magnifico sedere. Ma non è tutto, perché dopo quella rivelazione si era fatta avanti anche una giornalista politica del New Statesman, che aveva riferito di come Stanley l'avesse abbrancata al congresso conservatore del 2019, e in effetti chi ha frequentato quell'assise ha potuto più volte imbattersi in Stanley Johnson, che si aggirava sornione nei corridoi, soprattutto in prossimità del bar, o si affacciava ai party serali. Segue poi una lunga un altro pezzo di racconto all'insegna del più bieco pecoreccio, quasi un bunga bunga in salsa britannica. Insomma, questo è il curriculum di papà Johnson, in base al quale Johnson figlio lo vuole nominare Sir. Avendo solamente 5 minuti, spostiamoci sul tema che mette insieme, da una parte, la riforma sul fisco, dall'altra la riforma sul reddito di cittadinanza. Partiamo dal fisco, ci titola il Messaggero, e vediamo quali sono le anticipazioni, che poi vedremo nel dettaglio e commenteremo con il professor Di Stefano venerdì al Giorno delle Locuste, ma soprattutto con il professor Santoro. Tre aliquote, tetto alle detrazioni in rapporto al 7,30. Insomma, si conferma quello che era stato anticipato, ma poi dovrà essere, come dire, riverificato, perché siamo ancora ai rumors per quanto accreditato. Ma scrive il Messaggero: il dado è tratto. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo ha annunciato che la prossima settimana arriverà in Consiglio dei Ministri la riforma fiscale. L'obiettivo dichiarato è ridurre il peso delle tasse e la pressione del fisco su cittadini e imprese. Si passerà da 4 a 3 aliquote IRPEF. Le ipotesi sul tavolo sono due: una più cara, 23%, 27% e 43%, costo 10 miliardi, una meno cara, 23%, 33% e 43%, costo 6 miliardi. Ma il punto centrale, come per tutte le riforme fiscali, riguarderà il suo finanziamento. Dove saranno presi i soldi necessari a rivedere l'IRPEF? Il ministro Leo ha spiegato che l'intenzione del governo è agire sulle tax expenditures. Si tratta degli sconti fiscali che riducono la base imponibile, un catalogo sconfinato che va dalle detrazioni sui mutui a quelle sulla salute, passando per le spese funerarie, per le polizze assicurative, fino ai costi sostenuti per il mantenimento di cani e gatti. Abbiamo circa 600 tax expenditures che cubano 156 miliardi, ha spiegato Leo. Là si può intervenire. Il punto è che fino ad oggi tutti i tentativi di mettere mano agli sconti fiscali sono falliti. Dietro ogni detrazione c'è l'interesse particolare di una determinata categoria, dice il Messaggero, che osteggia in ogni modo il taglio del suo sconto. In realtà non ci sono solamente le constituency, ma ci sono anche delle scelte politiche mirate rispetto alla focalizzazione di alcuni piani di deducibilità. La riforma fiscale, comunque, scrive ancora il Messaggero, sarà presentata come una legge delega, con la quale il governo chiederà al Parlamento un mandato a intervenire nella delega. Dunque saranno fissati i principi generali che poi andranno definiti nei decreti attuativi. Vi resta da vedere se alcune detrazioni normalmente considerate intoccabili, come quella sui mutui o sulle spese sanitarie, entreranno in questo meccanismo o ne saranno escluse. E quando parliamo appunto di mutui e spese sanitarie, non sono esattamente interessi di categoria. Poi il Messaggero dilunga ulteriormente nello specifico dell'impianto della riforma, ma dobbiamo fermarci qua, perché, visto che il tema era come si finanzia la riforma fiscale, la risposta che per esempio dà il Manifesto oggi in prima pagina è: taglia ai poveri per la flat tax ai ricchi. Scrive Massimo Franchi a pagina 3: il governo Meloni lavora per tagliare al più presto le misure sociali e ambientali più rilevanti e costruirsi uno spazio fiscale adeguato ad accontentare il proprio elettorato per una flat tax generalizzata in primis. Insomma, tagliare ai poveri per dare ai ricchi. L'intervento che stravolgerà il reddito di cittadinanza sarà un decreto legge, la scusa per l'ennesima decretazione d'urgenza di questi pochi mesi di governo, legittimata dalla stessa legge di bilancio. E allora oggi naturalmente si torna sul scoop con cui il Corriere della Sera ha anticipato quello che potrebbe essere il progetto di riforma del reddito di cittadinanza. Ci ritorna sopra oggi per esempio Repubblica, che da una parte rispecifica quelli che sarebbero i capisaldi: l'assegno si restringe per gli occupabili a soli 375 euro, chi non può lavorare prenderà 500 euro, il sussidio durerà meno, favorite le famiglie con figli, il governo potrebbe risparmiare circa 2 o 3 miliardi, la durata ridotta a 12 mesi più 6 per chi può essere occupato, 18 mesi più 12 per chi non è in grado, eccetera eccetera. E scrive oggi Valentina Conte su Repubblica: negano tutti di averla la bozza di decreto che cambia il reddito di cittadinanza, eppure qualcuno è al lavoro con tabelle e simulazioni. Il Ministero del Lavoro ammette che sono almeno 3 gli scenari da valutare, perché è facile dire riforma, difficile a farsi se poi si strizzano gli importi, le durate, i requisiti e le platee si sgonfiano. Ecco che nessuno smentisce il taglio, che in effetti ci sarà fino a 2-3 miliardi di possibile ulteriore risparmio sulla vecchia misura da 8 miliardi all'anno, già penalizzata in manovra per 1 miliardo, impatto che agita i sindacati e il terzo settore, che sembra preoccupare lo stesso Ministero del Lavoro. La ministra Calderone vorrebbe a tutti i costi far passare il messaggio che nessun fragile sarà abbandonato e che chi può lavorare verrà formato e accompagnato. La settimana scorsa ha portato le slide illustrative alla Premier Meloni, ma le indiscrezioni sui numeri uscite ieri destano più di una perplessità, come se il punto di caduta fosse la minor spesa e non la maggiore inclusività ed efficacia della misura. E quindi anche qui andremo a vedere poi quale sarà il punto di ricaduta definitivo. Altre notizie al volo che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani: naturalmente gli scontri ai vertici di Kiev, scrive il Manifesto sulla ritirata strategica da Bakhmut, che il presidente Zelensky non vuole perché l'ha assunta come città simbolo. In Israele, dove si allarga la protesta contro Netanyahu e si allarga addirittura alle forze armate, a protestare sono i piloti da caccia degli F-15 che disertano l'addestramento, e solo con la precettazione la compagnia di bandiera El Al ha trovato piloti civili per portare Bibi Netanyahu a Roma. Sul Fatto Quotidiano per esempio invece si scrive del think tank di Crosetto e dell'adesione allo stesso di giornalisti come Gianni Riotta, ma il tempo a disposizione è finito qua, devo dare la linea alla GR per l'edizione delle 8:30. Chiudo semplicemente segnalando che la Gazzetta apre sulla proiezione di Champions League di domani sera, missione del diavolo, Milan a Londra con licenza di passare, ma vedremo, chissà. Intanto passiamo la linea, questa sì, ad Alessandro Principe. Noi ci sentiamo domani mattina come sempre con il Demone del Tardi.